se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Filosofar so good. Se sei qui in cerca di risposte, hai sbagliato strada, perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Ogni domenica alle 12, a cura di Rick Dufer.
Ciao a tutti, buona domenica e bentornati qui su Philosopher So Good, il podcast, che in realtà qui è anche in formato video, in cui cerchiamo di scoprire come con la cultura non solo si mangia, ma magari si riesce anche ad essere un po' felici. E l'ospite di oggi, io sono felicissimo di averlo qui perché è un amico, un collega, sia come filosofo che come influencer. E benvenuto Wesa qui su Philosopher So Good.
Grazie mille Rick, il piacere è tutto mio, davvero, è un onore essere ospite qui, ti ringrazio.
No, grazie a te veramente per la disponibilità e ovviamente come sempre, se seguite un po' questa rubrica, l'intento è quello di sviscerare un po' l'ospite, letteralmente, cioè proprio lo sbudelliamo da un punto di vista ideale, per capire un po' come è arrivato a fare quello che fa. E magari per avere qualche spunto utile, non dico per seguire i passi di chi ascoltiamo, ma per prendere spunti soprattutto da quelli che sono le difficoltà, perché no, i fallimenti, e cercare di capire un po' meglio noi cosa fare della nostra vita, perché insomma in un momento storico in cui fare cultura sembra sempre una cosa, diciamo così, legata agli hobby, legata alle tendenze personali e non certo al potersi costruire un futuro, sicuramente invece gli esempi di chi è riuscito a utilizzare la cultura filosofica, umanistica e non solo per costruirsi un po' di futuro e un po' della propria vita sono numerosi e oggi siamo qui per fare questo. Quindi Wesa, io partirei con una domanda molto generica. Ora tu sei un influencer, tu sei una persona che ha fatto della filosofia un suo stile di vita e da questo punto di vista insomma siamo anche molto affini, però mi piacerebbe sentire da dov'è partita questa cosa. Quando è il primo momento della tua esistenza in cui hai sentito che questa cosa chiamata filosofia o comunque chiamato pensiero, chiamiamolo come vogliamo, poteva diventare una parte fondamentale della tua esistenza?
Beh, ti dirò, questa è una domanda interessante. Senza andare troppo a ritroso, ti posso dire che risale all'inizio dei miei studi universitari. Io sono stato un pessimo, pessimo studente di liceo scientifico e sono uscito dal liceo scientifico con la pessima idea di cercare la facoltà più facile e affrontabile che ci fosse per andare all'università a divertirmi con gli amici e pensare al sesso e al divertimento e quant'altro. Non proprio l'iter, no, di uno studioso. Però, e quindi in coerenza, no, con questa
in realtà,
mia
scusa,
idea.
Scusa, ti interrompo, vai. Realtà è l'iter di tutti quanti i veri studiosi, solo che tu hai il coraggio di ammetterlo.
Esatto. E quindi mi ricordo che l'Università di Bologna offriva questo bellissimo albo con tutte le facoltà a disposizione, no, di quelli che uscivano dalle superiori per poter decidere del proprio futuro, si fa per dire, naturalmente. E mi ricordo che io cercavo compulsivamente la facoltà più facile, l'idea ovviamente che un pochino potesse essere adatta alle mie caratteristiche, io ero comunque bravo nelle materie umanistiche, no? E l'idea poteva essere lettere, ma ricordo che c'era un po' troppo latino o qualcosa del genere, insomma c'erano un po' troppo materie ostiche e che comunque avrebbero richiesto troppo impegno e poco divertimento, almeno dal mio punto di vista di diciottenne non proprio con la testa sulle spalle, e trovai questa bellissima facoltà che invece rientrava perfettamente nel mio disegno di cazzeggio, che era scienze della comunicazione. E quindi mi andai a fare, tra l'altro avevo anche un test d'ingresso, quindi non, cioè, erano in tanti a desiderare quella qualità purissima di cazzeggio, e riuscii ad ottenerla passando bene il test d'ingresso e mi ritrovai a Scienze della Comunicazione, dove ancora non avevo la più pallida idea che mi sarei ritrovato ospite qui su YouTube a dire che campo con la cultura, era qualcosa di molto, molto lontano.
Molto lontano, molto un'utopia.
Esatto, era veramente lontanissimo da qualunque idea potessi avere. Non avevo in realtà un'idea di futuro, e anzi il pensiero di un'idea di futuro, come spesso capita a quell'età lì, mi dava l'angoscia, mi faceva, certo, diciamo, mi faceva, acuiva il mio desiderio di distrarmi. Ecco.
Quindi pensate, questa idea era presente anche nel 1983, quando Wes è andato all'università.
No, io ero qui a Bologna, alla fondazione dell'università era il 1088 dopo Cristo, se non sbaglio.
Prima crociata.
scherzi a parte. E quindi mi ritrovai a fare scienze della comunicazione da studente che ha solo voglia di divertirsi. Bologna è una città fatta perché lo studente possa divertirsi come gli pare, fra amici e quant'altro. Però che cosa successe? L'università era effettivamente una facoltà molto affrontabile, però aveva anche dei corsi interessanti. Fra i corsi interessanti che offriva scienze della comunicazione, almeno interessanti per me, naturalmente, c'erano quelli di semiotica. In particolare mi interessava scoprì che mi interessava la semiotica interpretativa, e lì c'erano tutta una serie di coincidenze che sono capitate legate alle letture. Come ti dicevo, comunque ero versato per le materie umanistiche, ero da circa un annetto appassionato di letture, di letteratura, no? E quindi scoprì, qui chi mi conosce già sa dove sto andando a parare e sta già sbuffando e ha ragione, e quindi scoprì che c'era una gradevolissima coincidenza. Io fra gli autori che avevo amato nelle mie prime letture, c'era anche il tuo Tolkien, fra questi c'era naturalmente anche il buon Umberto Eco, di cui ero diventato, all'inizio ero molto scettico, non mi piaceva tanto all'inizio Eco, però un pochino alla volta ero riuscito a superare il muro iniziale, mi ero appassionato dei suoi romanzi. Tanto che prima di iscrivermi a Scienze della Comunicazione, nel mio elenco libri da leggere c'era Trattato di Semiotica Generale, ma più perché mi stava simpatico lui che per altro. No, non fu quello comunque a determinare la scelta. Fatto sta che scoprì che il buon Umberto non era l'ultimo degli stronzi neanche a livello accademico, e questo mi portò davvero a leggere la sua produzione, che possiamo comunque definire filosofica, al di là delle distinzioni tra filosofia del linguaggio, semiotica, che lasciano il tempo che trovano. E lì sinceramente è stato amore, soprattutto per quanto mi riguarda è stato amore per la filosofia, nel senso che tu sai che ci sono queste due branche, diciamolo un po' semplice, di semiotica, quella interpretativa e quella generativa per dirla anche come la dice lui, è quella che si va un po' a sporcare le mani nelle analisi di oggetti particolari. La semiotica interpretativa è un'epistemologia, di fatto, è una forma di
Certo.
epistemologia legata al pragmatismo, e quindi mi ritrovai a dire che cazzo ci faccio a scienze della comunicazione, che è una facoltà in realtà non così del cazzo, insomma facile, ma non così del cazzo, ma che è buona per chi ha già studiato filosofia e quindi dice: ho una bella formazione filosofica, guarda, voglio impreziosirla con scienze della comunicazione. Io mi ritrovavo lì, studente cazzaro. Improvvisamente che mi si apriva un mondo e capii che se volevo dare un senso e una direzione a quello che mi stava dando gusto, dovevo virare verso filosofia. Quindi mi ritrovai poi, dopo la triennale, a passare alla specialistica di filosofia. Qui non era più cazzeggio, qui non era più voglio solo divertirmi, ma era ai 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 ai, mi sa che mi piace il ragionamento, mi sa che mi piace quella che chiamiamo filosofia, che poi comprende l'antropologia, comprende tantissime altre discipline. Voglio andare all'osso, ho bisogno di Platone e Aristotele come minimo e di tutto quello che viene dopo. Il trasferimento da una facoltà all'altra prevedeva che io tappassi tutti i buchi che comunicazione non copriva della triennale. Di fatto ho dato non riconosciuta, diciamo così, quasi completamente una triennale di filosofia più la specialistica. E qui è stato il mio percorso, cioè ho veramente scoperto di essere innamorato più che della filosofia in sé come disciplina. Non è che sono qua a fare il tifo per filosofia, faccio anche fatica a chiamarla una disciplina, se devo dirti la verità. Ero innamorato di un certo modo di pensare, di un certo tipo di filosofi che assomigliava al mio, perché poi alla fine ti innamori degli autori che dicono meglio di te quello che già pensi,
Quelli
almeno
che ti
questo è stato.
somigliano, quelli che ti somigliano, è sempre così, è sempre così.
Devo dire di sì, devo dire di sì.
Beh, la filosofia è, a me è sempre piaciuta la definizione che ne dà Deleuze, cioè la filosofia è un modo di parlare, se ci pensi, di pensare e di parlare, cioè alla fine il filosofo è quella persona che utilizza un certo vocabolario e da questo punto di vista è molto terra terra ed è per quello che poi il filosofo in realtà ha quel lavoro lì che è quello di produrre dei concetti, cioè usa delle parole e ne produce altre per mandare avanti il discorso. Per cui sì. E ovviamente la mia battuta sul 1983 e 1088 non è casuale, perché voglio dire, tu sei, nonostante la tua vetusta età, tu sei molto, molto, molto legato al contemporaneo. Questo si vede su, su quello che fai su YouTube, però insomma basta conoscerti un po' per sapere che tu sei molto attento a quelli che sono i prodotti della cultura pop, a quello che ci circonda, sia da un punto di vista musicale, cinematografico. Quindi, prima di arrivare alla domanda, però, perché mi ero dimenticato nell'introduzione, vorrei ricordare che io e te terremo un seminario su questa cosa, perché il 12, 13, 14 luglio ci sarà il seminario Giovani d'Oggi, che è un titolo paradigmatico, perché noi siamo giovani dentro, esatto. E in cui cercheremo proprio di scandagliare il concetto dell'essere contemporaneo, cioè cosa vuol dire vivere nel proprio tempo. Sarà un seminario residenziale, quindi inizierà il venerdì sera e terminerà la domenica pomeriggio. In questo seminario ci saranno conferenze, laboratori, però soprattutto tanti momenti di gioco, di svago, proiezione di film, e io e Wesa cercheremo un po', attraverso appunto conferenze e laboratori, di capire, mettendo insieme cultura pop, cinema, serie TV e filosofia, cosa significa non perdersi nei meandri del nostalgismo o dell'utopismo, quindi di quella cosa affascinante per Nietzsche che è l'essere inattuali. A volte essere inattuali è bene soltanto per rimorchiare qualcuno, ma non va bene per sopravvivere, diciamo così. E quindi da questo punto di vista vorrei... E se volete avere informazioni sul seminario, scrivetemi in privato via mail, oppure andate sul mio sito e trovate tutte quante le informazioni. Mi raccomando, mancano pochissimi posti, quindi siate allerta. Detto questo, quindi, l'essere contemporaneo. Tu sei molto attento alla cultura pop. Questa è sicuramente una cosa che ti è stata trasmessa anche da Umberto Eco. Però credo che tu ce l'abbia un po' di indole. Mi hai detto che hai visto un bel po' di volte Avengers, e allora volevo chiederti questa tendenza della filosofia, soprattutto italiana e continentale, a vivere nel passato e a rifiutare quello che è il presente. Perché secondo te esiste e cosa bisogna fare per smontarla un po'? Perché a me sta sulle balle in maniera enorme questa cosa.
A me da morire, infatti puoi immaginare come questa non sia la filosofia di cui sono appassionato. Cosa ti devo dire? Hai fatto bene a dire che questa è una cosa che Eco ha promosso, come tutti quelli che hanno studiato Eco. Ovviamente mi sono divertito da matti a leggere Eco che parlava di Charlie Brown o di Superman o di tantissimi altri aspetti della cultura pop. La cosa che mi piace è che non lo faceva per nobilitarli o per nobilitare le sue passioni da cazzaro. No, lo faceva perché così si usa la filosofia. È per questo che credo, ti dicevo prima, non sono un appassionato della filosofia in quanto tale, non sono un tifoso della facoltà di filosofia, anzi tendenzialmente
anzi meglio di no, ragazzi.
Esatto, non sono uno che crede che la filosofia sia una cosa buona in sé. Come dicevi tu prima, la filosofia in realtà è più che un metodo, un'abitudine, un modo di guardare le cose e soprattutto un ricchissimo pool di strumenti dei quali chiunque si può dotare per capire meglio la realtà intorno a sé. Ma la realtà intorno a noi è la realtà contemporanea. È bello avere con noi Platone, Aristotele, Socrate e compagnia cantante, è stupendo, ma io credo che il modo che abbiamo per onorarli e anche per dare un senso, no, al lavoro che hanno fatto, è quello di usarlo, questo lavoro. Sono strumenti, non sono fini. Io non studio filosofia perché devo innamorarmi per la centesima volta di Socrate. Uso Socrate perché sono innamorato della realtà. E questo secondo me è il modo di usare la filosofia. Eco lo faceva, l'hanno fatto tantissimi altri oltre a lui, naturalmente. E quello che tu dici, questo atteggiamento, è un atteggiamento di uso della filosofia, che si vede molto anche nel linguaggio che utilizzano tanti filosofi, che nel linguaggio si nascondono, se posso permettermi. È un utilizzo della filosofia per darsi un tono, è un utilizzo della filosofia magari anche per rimorchiare qualche ragazza che viceversa non sarebbe rimorchiabile, e è un utilizzo della filosofia per darsi una posizione, per darsi uno status, per distanziare gli altri e quindi per ricredersela e sollevarsi. Se io invece faccio filosofia per parlare degli Avengers, o uso semplicemente la filosofia perché ce l'ho in testa per capire gli Avengers, perché in realtà sono un testo complesso, per quanto non sublime, no, da un punto di vista della qualità, in realtà sto andando verso gli altri anziché cercare di allontanarmi da loro. E questo è l'utilità della filosofia. Cioè, io ho un bagaglio culturale, come tutti, naturalmente incompleto, naturalmente manchevole, che ha un senso soltanto nel momento in cui cerco di metterlo a disposizione degli altri, anche per svecchiarlo, per svilupparlo, per capire i miei limiti. Tutto quello che noi studiamo ha senso soltanto nel momento in cui entra nel mondo e partecipa al mondo. Non voglio pensare di andare all'università perché sto salendo una scala per ritrovarmi in un attico metaforico con quattro stronzi a dire quanto siamo fighi noi e quanto sono delle merde tutti gli altri. Questo non, non è il motivo per cui uno studia la filosofia, ma in generale non è il motivo per cui una persona studia, perché quello che dici te in realtà si può applicare a tantissime altre discipline, cioè quando si assommano titoli e competenze magari ci si sente non più parte del consorzio umano, ma qualche cosa di più, qualche cosa di diverso. In realtà lo si dovrebbe,
è vero,
in qualche modo arricchire, no? Non voglio dire servire, non è che voglio mettermi al servizio degli altri, ma voglio buttare i miei pensieri insieme a quelli degli altri, così che mi torna indietro qualcosa che non avevo prima.
Sai, una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi, io ho approfondito moltissimo, per esempio, un autore come Richard Rorty. Rorty mi ha insegnato una cosa che secondo me è meravigliosa. Noi pensiamo, il pensiero classico è convinto che se, per esempio, io mi avvicino alla cultura pop e un altro si avvicina al classicismo, ad autori antichi, è perché abbiamo i nostri motivi. Rorty dice non è affatto così. Tu ti avvicini a un certo discorso per delle cose di cui non sei minimamente consapevole, ed è il fatto che ti avvicini a quei discorsi che ti dà dei segnali su quello che sei. Cioè, il fatto che io sia innamorato di... È come la parola innamorarsi è proprio perfetta. Cioè, questa invece è una cosa che dice Žižek a un certo punto nel libro Evento, che a me piace tantissimo, pur essendo molto critico nei confronti di Žižek, però Evento è un bellissimo libro. Lui a un certo punto dice qualsiasi cosa nel mondo può essere guardata come l'innamoramento. Pensaci un secondo, quando tu ti innamori non è che decidi che hai dei motivi per innamorarti, tu a un certo punto ti accorgi di esserti innamorato, e la persona di cui ti sei innamorato o i contesti in cui ti sei innamorato ti dicono molto su quello che tu sei, e quindi devi usare pragmaticamente, questo è proprio il fulcro del pragmatismo, per capire quello che sei. Mentre molte volte siamo convinti, è come se fossimo convinti del fatto che a un certo punto tu ti guardi intorno e decidi che ti conviene innamorarti di quella persona lì. Perché effettivamente, e invece non avviene mai così. Quindi la cultura pop tu la avvicini, oppure, ma qualsiasi cosa, il pensiero analitico, la matematica, tu la avvicini ma non hai idea del perché. La avvicini perché sei un casino, sei un casino
sì.
Non si riesce ad autocomprendere, e a un certo punto puoi soltanto ricostruire i pezzi e dire, ah, è avvenuto per questi motivi, però è avvenuto. Quindi in realtà è molto, molto bella questa cosa, questo
mi piace
pensiero.
Mi piace molto questo ragionamento, e secondo me l'indagine che noi facciamo del mondo è un'indagine che facciamo di noi stessi, ma anche qui sempre. Tu mi hai citato il pragmatismo, anche per il discorso persiano, non della Persia ma di Pers, per cui noi in realtà parliamo dei segni esterni, e il conosci te stesso assomiglia molto a un guardati intorno. Quando tu ti innamori di qualcosa, cioè, potremmo dire, tra virgolette, c'è una parte di te che sta cercando di dirti qualcosa, e attraverso quel qualcosa, come dicevi tu scopri dei lati di te stesso. Se tu ti accorgi di avere delle preferenze per un certo tipo di testi, per un qualunque tipo di oggetti che si trovano fuori di te, tu stai indagando in realtà quello che ti compone in qualche modo. Sì. La cosa bella è che lo puoi anche criticare, perché nel momento in cui riesci a trovare fuori di te gli aspetti di te stesso che ti caratterizzano, riesci a guardarli meglio. È come un pochino se riuscissi a guardarti da fuori, tra virgolette. Puoi anche più facilmente fare ironia di te stesso, che è una cosa molto utile per non anchilosarsi sulle proprie posizioni, fermo restando che siamo sempre soltanto le nostre posizioni.
Beh, l'ironia ti permette di prendere un po' le distanze da te, fare quella cosa che diceva Marco Aurelio, cioè guardarti vivere, cioè avere quel distacco. Esatto. Che ti permette... Sai chi è stato il primo autore, che in realtà stiamo finendo per parlare di un sacco di autori di filosofia, poi torniamo a UESA però, però il primo autore che mi ha un po' trasmesso questa cosa, questo pragmatismo, è stato in realtà Feuerbach. Feuerbach, da ateo, dice una roba pazzesca. Lui a un certo punto, nell'essenza della religione, dice, guarda che l'ateo deve conoscerla, la religione, perché conoscere la religione significa antropologicamente studiare le manifestazioni più attuali e più forti della nostra vita. Cioè, un ateo che si disinteressa della religione sta perdendo per strada una montagna di materiale che ci permette di conoscere meglio come siamo fatti. Quindi l'ateo guarda la religione come a materiale utile per superare il sentimento religioso. Tu puoi superare la religione soltanto quando conosci bene le radici di questa cosa, perché tu sei quella roba lì anche quando ti convinci di non esserlo. Quindi questo è anche connesso a tutte quante le cose che ci influenzano.
Molto interessante, molto interessante.
Siamo minimamente consapevoli. Allora, torniamo a UESA, quindi tu hai fatto questa scoperta, hai scoperto da studente fancazzista l'amore per il linguaggio, il pensiero, un certo tipo di discorso, e lì ha cominciato a formarsi un'idea di te, cioè diciamo così, quello che volevi fare da grande. Ed è effettivamente quello, sicuramente è vicino a quello che fai oggi, però non so se ci sei arrivato immediately.
Non è stato lineare, soprattutto non è stato immediato. Una delle cose più significative che mi sono successe nella mia vita, che mi sono state dette nella mia vita, è stato alla fine delle scuole medie, pensa te. Io ero il cocchino della maestra d'italiano, no? Ed ero bravo in italiano solo perché me l'avevano detto. Cioè, a un certo punto qualcuno mi fece notare, ma sai che sei bravo con il linguaggio, eccetera, eccetera. E allora ci feci più caso e divenne
una mia... E tu hai risposto, e se farebbi peggio,
è tutto esatto. Finito lì. E allora divenne una mia caratteristica, mica peraltro. E la mia prof di italiano mi disse questo, mi disse: guarda, tu al liceo farai tantissima fatica e andrai bene all'università, perché tu quello che non vuoi fare non lo fai. E questa è sempre stata una mia grandissima caratteristica. La non linearità del mio percorso, il fatto di essere arrivato a fare quello che faccio adesso, che è straordinariamente coerente con le premesse, ma incoerente con una vita come dovrebbe essere, no? Il fatto che di fatto per essere coerente con le mie premesse io debba essere un freak, che è una cosa secondo me interessante, per chiunque, a seconda di come uno è fatto, naturalmente, deriva proprio da quello. Finiti gli studi e iniziando a conoscere il mondo del lavoro e conoscendolo anche attraverso il lavoro, come possiamo definirlo, da impiegato, il lavoro impiegatizio, che nulla c'entrava ovviamente con i miei titoli, ho capito di essere, come ti posso dire, usiamo un termine da curva calcistica, di essere irriducibile. Di avere una...
Ineluttabile.
Esatto, citando Tano, si potevo ben dire ineluttabile. Di non avere... di fatto di non avere scelta, anche se può sembrare brutto, non avere altra scelta che rispettare un minimo le mie prerogative e anche i rischi, no, che portavano con loro. E quindi mi sono trovato ad essere incapace di proseguire un lavoro normale, la sensazione di perdere tempo, la sensazione di sprecarmi, di buttare via il mio unico passaggio tra i vivi. Non credo nella reincarnazione, non credo nell'immortalità dell'anima, sono tutte premesse importanti che fanno sì che il mio spirito di sacrificio arrivi solo fino a un po', che decisamente
certo,
meno
certo, certo. Non voler sprecare l'unica occasione, capisco benissimo.
Questo mi hanno portato a realizzare molto in fretta che non potevo che essere un freak. In più, con un'altra caratteristica, questa che deriva forse dal fatto di essere figlio di una generazione di bambini viziati, cosa che non nego assolutamente, io non sono, per me è inconcepibile avere un capo, avere una persona che alla quale devo obbedire al di fuori delle buone ragioni. Cioè, sono sicuramente, faccio volentieri quello che una persona mi dice, se è una qualcosa di saggio, volentierissimo eseguo un consiglio, rispondo positivamente a un consiglio se lo trovo giusto, posso anche fare mie intere categorie che una persona mi suggerisce, ma non concepisco il fatto di avere una persona che mi comanda per una ragione gerarchica. È qualcosa che va totalmente contro, oso dire, la mia natura, o come sono fatto io. E quindi anche questo è decisamente incompatibile con un percorso standard da un punto di vista lavorativo. Anche da un punto di vista universitario, perché sono oltre l'allergico all'idea di fare il ricercatore universitario, qualcosa che va proprio contro il mio modo di essere. E quindi dovevo improvvisare, lasciati i lavori normali che non mi si confacevano, dovevo improvvisare e ho tentato la strada di quello che è uno dei modi di fare filosofia oggi, anche se non si chiama così e quelli che lo fanno di solito non hanno studiato filosofia, che è il coaching. Mi sono ritrovato per alcuni anni a fare il life coach. Di fatto, come diceva Elio, no? Parlando nella canzone, com'è che si chiamava? Quella in cui diceva Seneca era il tutor di Nerone. mi sono trovato a fare il coach, nel senso del maieuta di qualcuno che mi pagava per farlo. Una cosa molto, molto in linea, in realtà, con gli studi filosofici, ma estremamente limitante. Ho scoperto negli anni essere una cosa limitante, nel senso che tutto il tuo studio o quello che tu senti di poter dare si limita ai tuoi pochi clienti, e questi clienti hanno la tendenza a vederti come una specie di prete, psicologo, papà, solutore dei loro problemi esistenziali. Non era quella l'intenzione, e quindi mi sono trovato a fare qualcosa che mi assomigliava, senza un capo, ok, perfetto, ma non del tutto soddisfacente. E siccome erano un pochino di anni che pensavo di fare qualche cosa online, avevo un blog, perché il mio lavoro di coaching me lo procacciavo con un blog poco letto ma con un buon tasso di conversione, evidentemente, allora ho pensato, sai cosa, siccome c'ho la parlantina, siccome c'ho la faccia da culo, voglio dire, Rick, rispondimi a questa domanda, dove vanno quelli con la parlantina e la faccia da culo?
Mi sembra su Pornhub, ma in realtà hai fatto una scelta diversa, anche perché la parlantina su Pornhub di solito esprime pochi concetti e molti, molti muggiti, e non era quello, invece giustamente, questo è molto interessante, anche perché, ritrovo veramente tanto cose. Io ho passato un po' di tempo sotto un capo, anche se ero libero professionista, però io ho lavorato nel campo del mondo finanziario, previdenziale, quindi era un mondo gerarchizzato, pur essendo fintamente libero. E la cosa che ho trovato poi insopportabile è il fatto di dover seguire delle cose e non poter mai vedere perché. Cioè l'ordine... anche questo è Peirce lo dice perfettamente, l'hai citato prima, uno dei metodi per cadere nella credenza per Peirce è proprio quello di seguire delle parole, dei discorsi, senza mai, quindi seguire il cosa ma senza mai vedere il come, che è un po' quello che è successo con la stagione di Game of Thrones, ok, segui il cosa ma non c'è il come, però vabbè, non entriamo in questo campo delicato e violento. E io però ci sono caduto per molto tempo. Tu hai avuto una sorta, da quanto ho capito, hai avuto una sorta di autoepifania, ecco, mettiamola così, quindi ti sei accorto. Sai, io invece ho rischiato grosso, perché io non mi ero minimamente accorto di questo. Io ho avuto un'esperienza che è durata più di 4 anni in questo campo, e io non mi ero accorto, per esempio, che in quei 4 anni avevo smesso di fare tutto quello che amavo. Avevo smesso di scrivere, avevo smesso, quasi smesso di leggere, mi ero circondato di un sacco di gente che non aveva niente a che fare con me, e quando ne sono uscito, io ho avuto la fortuna di uscirne perché una persona me l'ha detto, cioè un esterno, un mio amico, un mio carissimo amico, mi ha detto chiaro e tondo, mi ha detto guarda, questo Riccardo non ha niente a che vedere con il Riccardo che è uno dei miei migliori amici. E io gli ho detto, aspetta un attimo, se me lo dice lui forse devo fare un passo indietro e guardarmi vivere per un po'. E effettivamente mi sono accorto che aveva ragione, però mi sono altresì accorto di quanto questi ambienti siano costruiti per circondarti di elementi che non ti permettono più di vedere all'esterno. E questa cosa io, infatti, questa cosa la racconto molto spesso quando vado a parlare nelle scuole, incontro persone giovani. Io dico sempre, state allerta, perché quel consiglio di Seneca, cioè di cerca sempre di guardarti con distacco, non è un consiglio buttato lì così, è un consiglio che ha a che fare con il fatto che quando tu vivi la vita in prima persona, soltanto buttandoti emotivamente in tutto quello che fai, e non hai il momento di autodistacco in cui ti valuti, rischi di cadere in un circolo vizioso che ti inghiotte. E io stavo per venire inghiottito. Avessi passato un altro anno in quell'ambiente lì, che era un ambiente costruito per diventare così pervasivo, forse avrei risposto poi al mio amico, fatti i cazzi tuoi. Perché quello è il rischio. Il rischio è quello di convincersi così tanto da non voler neanche più tornare e guardarti un secondo in maniera distaccata. Quindi questa cosa io la dico anche qua, cioè a voi che ascoltate, mi raccomando, state allerta, perché è molto facile caderci, E poi sei caduto comunque in un altro circolo vizioso, che è quello di YouTube.
Sì.
Sai che io, dire... Weza Channel, io sono iscritto al tuo canale da uno dei primissimi video che hai fatto, perché io mi ricordo che tu lasciasti un commento sul mio canale, non mi ricordo anche a quale video, ma proprio ti parlo del 2016. E io lì sono andato e ho detto: ah, vediamo questo stronzo che mi sta lasciando commenti, c'ha una faccia veramente che è meglio non diffonderla, quindi vediamo. E invece diceva delle cose interessanti e quindi mi sono iscritto ancora proprio all'inizio. E com'è che hai iniziato? Ti sei avvicinato per questi motivi e poi?
Poi è stato un lungo processo di apprendimento, nel senso che sono arrivato su YouTube senza conoscere minimamente la piattaforma e senza averla studiata prima, quindi proprio da manuale, perfetto. Come non si inizia, come non si fa un canale YouTube, per certe cose è ancora così per il mio canale, ma insomma, all'inizio, come ho detto in altre occasioni, io l'unico YouTuber che sapevo esistere e cui faccia corrisponde nome era Yotobi. Ma proprio al limite, non neanche ne ero particolarmente a conoscere, però avevo idea di sto tizio, ma non sapevo niente di YouTube, nulla di nulla, tanto che i miei primi video erano di una totale inconsapevolezza. Non mi rendevo neppure conto che un discorso raffazzonato o ripetitivo in cui magari mi perdevo, eccetera, non mi rendevo neppure conto che non andava bene e che non doveva essere pubblicato. Non avevo neppure coscienza del fatto che il prodotto pubblicato andasse un minimo curato, perché pensavo, beh, alla fine è un posto dove si butta fuori qualunque cosa, no? E naturalmente i risultati sono stati in proporzione a questa mia consapevolezza. E ho fatto molta fatica all'inizio. Ho aperto il canale a novembre del 2015, ho iniziato a fare veramente sul serio, cioè ho deciso che lo facevo sul serio a gennaio del 2017, ma in quel momento avevo 1400 iscritti e lo consideravo all'epoca letteralmente un progetto fallimentare, però facendoci caso, guardando come fanno gli altri, imparando grazie a come funziona la piattaforma a conoscere gli altri creator, perché la cosa che mi è sempre piaciuta di YouTube è che mi ha sempre fatto conoscere gli altri che fanno YouTube. Questa cosa ha un valore preziosissimo, se hai orecchie per intendere, nel senso che davvero puoi imparare un casino, è incredibile quanta roba impari. Poi impari che quella roba non è per te, non sono un videomaker, ok? Però riesci a capire cosa non va in quello che fai.
Mm-hmm, sì.
E quindi ho aggiustato il tiro. Più che altro ho capito che se tu non sei... ti faccio il mio esempio. Io non sono videomaker, quindi non ho la facoltà, la capacità di dare ritmo con i tagli ai miei video. Ma se non ho questa capacità, allora bisogna che il ritmo stia nelle parole. Bisogna che il mio parlato sia abbastanza serrato e le pause siano giocate in modo tale da non essere soporifero e quindi da non consentire, no, come si suol dire, allo spettatore la porta d'uscita. Ci sono video che tu puoi trovare fatti per ragazzini che però hanno un montaggio così serrato che tu ti ritrovi a guardarli per intero semplicemente perché non ti hanno mai concesso quel calo dell'attenzione sufficiente a lasciare il video. Più o meno devi fare la stessa cosa con le parole. Ti dico, all'inizio, nel primo anno del mio canale, i video duravano quanto durano adesso, 10-15 minuti. Avevo un watch time di 2 minuti. Le persone non stavano sui miei video, perché io non ero preoccupato di farle stare sui miei video. Pazzesco.
Certo.
Ora le cose non sono così, sono sopra i 10 minuti di watch time. Cioè, le cose sono andate molto molto migliorando. Però è stato un processo molto lento. La cosa di cui sono orgoglioso è stato che non ho mollato, perché lo trovavo che si fosse appropriato a quello che sono. E quindi non... i risultati mi servivano come feedback, ma tra virgolette non mi interessavano, nel senso che comunque avevo deciso che tenevo botta.
Ma guarda, questa è una cosa che ho sentito anche molto mia, perché per esempio io su YouTube sono arrivato a fine 2014, però fino a metà 2015 ho fatto solo degli esperimenti stupidissimi, senza che c'è anche una rubrica, chi mi segue proprio dall'inizio si ricorda della rubrica Prenderla Bene, che era una rubrica satirica in cui prendevo in giro gli influencer del web. Cioè io ho fatto sta roba, l'ho fatta solo per imparare a usare il green screen, perché utilizzavo il green screen, era il primo momento in cui imparavo a usare queste cose del montaggio. E io, la cosa che hai detto adesso, vorrei puntarci l'attenzione perché è fondamentale. E quanti invece oggi, buttandosi su YouTube, valutano invece soltanto il risultato e poi mollano perché non vedono risultati? Perché se tu basi tutto su quello, rischi di demoralizzarti. Quanto invece è fondamentale accorgerti delle competenze che stai acquisendo, delle informazioni che ti stanno migliorando, che ti permettono di guardare con occhio critico a quello che fai e quindi anche a migliorare. Io, prima di YouTube, ho fatto quasi 10 anni di teatro. quasi tutto teatro di improvvisazione. Da quello ho fatto un sacco di spettacoli e poi ho cominciato anche a fare i corsi, ho cominciato a fare conferenze, eccetera, eccetera. Io sono arrivato su YouTube pensando, vabbè, ho già tutte le competenze che mi servono per parlare davanti a una videocamera, perché alla fine che differenza farà parlare davanti a 50 persone o a un obiettivo? E invece se uno guarda i miei primi video fanno cagare, perché sono video in cui io sono completamente bloccato, frisato, privo di qualsiasi possibilità di creare un discorso. E me ne sono accorto, e mi sono accorto del fatto, è una cosa che io ribadisco tantissime volte, che ogni volta in cui cambi mezzo devi reimparare tutto da zero, o quasi. Perché io ho dovuto reimparare il modo di parlare, e aver cominciato a fare YouTube ha migliorato enormemente anche quello che faccio a teatro, anche quello che faccio nelle conferenze, e quella cosa lì è diventato il motore di YouTube. A quello poi ho unito il fatto che ho cominciato da fottuto geek quale sono, ho cominciato a imparare come si usano le videocamere, ho imparato il ruolo del montaggio. Infatti nel mio canale, il mio canale ha i periodi come Picasso, okay? C'ha i periodi, solo che io non ho i colori ma ho le strumentazioni. C'è stato un momento in cui una persona mi fa: guarda che il montaggio non serve per correggere ma serve per dare ritmo. E io ho detto: cazzo, io sta roba non l'ho mai pensata. E quindi mi sono messo a guardare 10.000 video tutorial, ho imparato a usare Premiere, Final Cut, tutti i programmi di montaggio, ma proprio al dettaglio. E quando io comincio a fare quelle robe lì ci passo le nottate a guardare tutti i particolari. E ho fatto per un anno e mezzo i video con un ipermontaggio in cui ogni discorso era costruito, scritto, pensando a dove avrei messo i tagli di montaggio, dove avrei messo i climax, gli anticlimax, e quindi come giocare il taglio. E io mi sono divertito come un deficiente in quella casa lì, in quella cosa lì. Poi si è unito il fatto della strumentazione, quindi ho cominciato a comprare videocamere su videocamere, cioè veramente lasciam perdere che io ci ho speso i capitali. Però una cosa che mi ha spinto tantissimo oggi, quella cosa lì, io ti dico, vale ancora di più rispetto ai risultati finali. Ancora oggi vale di più il fatto di imparare cose, anche perché poi da un punto di vista proprio anche del lavorativo mi ha fornito competenze che ho potuto rigiocarmi in tanti ambiti, e quindi vale ancora di più del fare qualche migliaia di visualizzazioni. Oggi continuerei a fare quello che faccio anche se facessi la metà delle views che faccio, perché quello che imparo su YouTube non l'ho imparato negli anni di università minimamente.
Questa cosa che hai detto è fondamentale, secondo me. È molto importante guardare i dati, guardare i risultati, però al tempo stesso è molto importante chiedersi se lo faresti lo stesso. Questa è una cosa, è un criterio che uso anche adesso. Io non sono appassionato di montaggio, come può notare chiunque segue il mio canale, però il discorso di quello che faccio mi sta soddisfacendo, quello che faccio mi sta dando gusto. Tanto tempo fa scrissi un post sul mio blog che si chiamava "Che cosa faresti se fossi libero?" e la risposta è sostanzialmente era: fallo, sei già libero, fallo adesso. E questo è fondamentale. Se domani mi arrivassero, no, i 20 milioni che Briatore diceva essere il criterio per considerarsi ricchi sul conto corrente, che cosa farei? Al di là di quello, no, esultare per una settimana o cose del genere, io farei le stesse cose, farei esattamente quello che faccio adesso, farei Wesa Channel, perché è quello che mi va di fare, è quello che mi va di fare nel mondo adesso. È l'attività che mi si confà. E questa è una cosa estremamente preziosa. Non significa che non ci siano momenti di fatica, non significa che non ci siano momenti in cui l'ispirazione, tra virgolette, la parlantina o le cose da dire calano o salgono, questo è naturale che sia. Però è importante trovarsi a fare quello che faresti lo stesso, anche perché credo che da un lato è una forma di emancipazione rispetto ai risultati, dall'altro è una piccola ma secondo me sostanziale garanzia dei risultati, perché se tu fai quello che faresti lo stesso, secondo me stai facendo la cosa giusta e funziona.
Sì, è tutto lì. Invece si rovescia il punto. E quanti oggi cominciano a fare YouTube chiedendosi: ma cos'è che funziona oggi su YouTube? e poi finiscono frustrati perché fanno quello che funziona, ma a loro non funziona. Perché? Perché non stanno facendo il loro, non stanno facendo quello che compete loro, quello che li rende felici. Di questo sono pienamente convinto, cioè infatti io quando, guarda, una delle cose che mi si ripete, a parte, vabbè, la classica, ma parlare di filosofia su YouTube, ma è una follia, ma cosa dici, ma che ero riempito all'inizio, ancora oggi arriva la gente che me lo scrive. Però era soprattutto, io all'inizio facevo video di 45 minuti, in piano sequenza, con dei video inguardabili, perché poi li giravo con il Galaxy Note 2, la fotocamera anteriore, letteralmente scocciata con lo scotch a una lampada a luce gialla che faceva venire la nausea anche alle nonne di Marghera, ok? Cioè veramente un quadretto fenomenale. Io facevo video di 45, cioè un video di 45 minuti in cui parlo del concetto di resurrezione ed è un video che ho pubblicato a Pasqua, io ti dico, cioè, e la gente mi diceva: ma sei scemo, ma come, ma cosa, ma YouTube. E invece mi sono accorto che io mi divertivo come un deficiente a fare questa roba, e quello è il motivo per cui poi a un certo punto ha cominciato a funzionare, perché poi la gente viene contagiata dal fatto che ti vede fare qualcosa che ti piace. E questa roba è la traduzione di quando ti dicono: ah, ti ascolterei anche se parlassi di padelle, ok? Che credo lo dicano sempre a te, cioè sempre, uno dei commenti più presenti. Perché? Perché se effettivamente la tua passione, se sei Mastrota e ami parlare di padelle, vai su YouTube e parla di padelle, non parlare di Fortnite, perché parli di Fortnite se è veramente la tua passione. Vabbè, poi Fortnite, però voglio dire, Sabaku fa un lavoro straordinario, perché al di là della scrittura, al di là della costanza, della professionalità, però cavolo, ogni volta in cui si spaventa, ogni volta in cui lui ama quello che sta facendo, lui ama carnalmente quello che sta facendo. E questa roba è ciò che bisogna ricercare. Per cui, insomma, giustamente, anche su YouTube conosci te stesso e fai ciò che hai imparato da quel conosci te stesso, fondamentalmente. Però hai parlato di fatica e difficoltà. E visto che qua su Philosopher's So Good a noi ci piace mettere il dito nelle piaghe, raccontaci qualche vero momento di criticità. Cioè momenti in cui, non solo su YouTube, ma anche in altri ambiti, ti sei detto... forse non gliafò, forse non ce la faccio, forse non vado avanti, forse... E perché è successo?
Ti devo dire la verità. Non ho molto la mentalità del non ce la faccio, ma non ho neanche la mentalità del ce la faccio. Non sono né il Black Mamba di Kobe Bryant, e mi piacerebbe esserlo, comunque lo ritengo un modello interessante anche se non lo posso adottare perché non è il mio carattere. Non ho una personalità di tipo depressivo, per mia grande fortuna, quindi non tendo ad abbattermi, sono un totale incosciente. L'incoscienza ha fatto sì che io mi sia reso conto delle cazzate a volte a molto tempo di distanza e mi sia reso conto della dimensione dei rischi che mi sono preso dopo che le cose erano andate o bene o male. Non ho avuto veri momenti in cui ho pensato non ce la faccio, ho semmai molto e troppo spesso pensato non mi interessa se ce la faccio oppure no, che è un modo, anche se vuoi una difesa, che io utilizzo per sentirmi al sicuro dal risultato. Decido che non mi interessa e decido che mi interessa soltanto il gusto, il piacere che mi dà fare una cosa. Naturalmente non è mai del tutto così, nessun uomo è un'isola, non siamo indipendenti dal giudizio altrui, eccetera eccetera, però mi ha funzionato abbastanza. I miei veri momenti di crisi nella vita non sono stati dovuti a YouTube, sono stati momenti ho avuto la classica crisi di crescenza, no? Come si dice, scoprire che l'età adulta è arrivata davvero a bussare alle tue porte, scoprire che è arrivata attraverso le cose spiacevoli. Come ti dicevo, non ho una mentalità, un carattere tendente al depressivo, ma ce l'ho tendente all'ansioso, quindi ho avuto periodi estremamente legati all'ansia e alla paura, perché la vita mi si rivelava troppo tutto insieme quello che non pensavo che fosse. Però se ti devo dire della mia esperienza, e questo non era legato a YouTube, sulla mia esperienza youtubica, per me la difficoltà non è stato il singolo momento, ma accettare che ci voleva tanto tanto tempo. Era una cosa che avevo messo in preventivo all'inizio, per fortuna. Pensa che il mio piano era fare 10.000 iscritti in 10 anni o qualcosa, o in 5 anni, insomma una cosa del genere, per dirti mi ero dato del
tempo. È bella questa cosa, cioè non credevi sarebbe stato così lungo, ma ti eri dato 10 anni di tempo.
Sì, 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 era per fantastico. Dirmi un tempo nel quale non potevo non farcela, okay. Cioè un tempo per cui se non ce la faccio veramente ho sbagliato strada, ma sicuramente me ne accorgo prima.
Quindi aspetta, ma se adesso il tuo canale c'è da 2 anni, diciamo che è attivo da 2 anni
veramente
e mezzo.
Attivo, sì, dai, 2 anni e mezzo, sì.
Ok, 2 anni e mezzo. Se quindi fra 7 anni e mezzo ci mettiamo d'accordo io e il 99% dei tuoi iscritti e ci disiscriviamo il giorno prima di 10 anni...
Vado a zappare, vado a disossare la terza cosa cui faccio spesso riferimento nelle mie live videoludiche, augurandolo a qualunque nemico che mi si frapponga. In pratica mi ero dato un obiettivo... totalmente nominale, non aveva davvero un senso da quel punto di vista. E la fatica è stato capire che ci voleva del tempo, capire che non sei Favijay, questa è una cosa molto importante, perché comunque non solo non sei Favijay perché tu fai cose più serie di Favijay, ma non sei neanche Favijay perché Favijay comunque per un motivo o per l'altro ha avuto un boost che tu presumibilmente non avrai. Questa è una cosa importante da mettere in conto. Quindi... non vedere i risultati a lungo è stato il mio fallimento, è stato il mio scoglio, però è stato talmente formativo, talmente ricco da un punto di vista del feedback, talmente tanto i commenti nel corso della mia attività su YouTube mi hanno migliorato, che non lo so, è sempre stato... saporito, gustoso, un amaro che però ti dà calorie, non so come dirtelo.
Certo, certo, certo.
Utile, utile. E poi a un certo punto è stato bello vedere la stima o almeno il rispetto degli altri creator per cui provavo le stesse cose. Tu prima hai parlato di Sabaku e di altri, posso dire che, come anche te ad esempio, posso dire di avere scoperto delle persone con cui ho un'affinità da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista della sensibilità su YouTube, sulla piattaforma, che non ha niente a che vedere con i numeri, che non ha niente a che vedere con i risultati, e quindi ti ritrovi in una piccola... fratellanza, si fa per dire, in un piccolo gruppo di ragazzi che fanno cose anche molto diverse fra loro, ma che lo vedi che c'è un ponte intellettuale, no? E questa cosa, prima che arrivassero i risultati, mi ha tirato in avanti, mi ha fatto dire, ma guarda che ho comunque il rispetto e l'attenzione di ragazzi che lo fanno sul serio e che ottengono buonissimi risultati, quindi non sono l'ultimo degli stronzi. A posto, allora insisto, allora vado avanti. A un certo punto capisci i linguaggi della piattaforma, ovviamente capisci i compromessi che sono da prendere, ma che non devono mai essere compromessi sulla tua anima, per dirla con Sabaku, ma che devono essere sulla forma del tuo prodotto, oppure possono essere sul tema, no? Sai, io faccio video trappola, per cui il tema del video mi serve per accalappiare coloro con i quali non avrei mai a che vedere altrimenti.
Certo.
Siccome lo ritengo anche un buon obiettivo da un punto di vista filosofico, le due cose vanno bene. Insomma, ovviamente ci sono dei compromessi, però le cose hanno iniziato a, come si dice a Bologna, a prendere la ruzzola, a prendere velocità, ad andare bene. La difficoltà vera, non so se è una cosa che è successa anche a te, è stata all'inizio lo scetticismo degli altri, le persone reali, della vita reale. Sei considerato meno di un freak. No, non te lo dicono, ma sei un coglione. Beh, questo è implicito, insomma.
Beh, sì, quello è stato sì, ma non soltanto per quello che appunto dicevo prima, ma filosofia su YouTube, ma cosa, ma per la reazione anche, per esempio, della famiglia, roba del genere. Poi tu mettiti nei miei panni, io ho cominciato a fare quella cosa lì, in realtà un po' dopo, però dopo che avevo cancellato completamente la mia vita precedente. Cioè io, figlio di un libero professionista, geometra, ok, quindi imprenditore veneto, ok, casalinga, io avevo già il futuro scritto per loro perché facevo l'assicurazione, finanza, eccetera, eccetera, tutto a posto, promozione finanziaria, sicuro lavoro, molto futuribile. A un certo punto dico, oh, ragazzi, cancello tutto e mi metto a fare il filosofo. E non è stato un bel momento, non è stato un bel momento. E quando poi ho detto faccio il filosofo anche su YouTube, pensavano di dover chiamare la Croce Verde. Quindi è stato veramente un periodo drammatico, su quello non c'è alcun dubbio. Io credo che lo spunto che tu hai dato sia fondamentale e io lo ribadirei con una formula. Nelle difficoltà bisogna avere la forza di accorgersi delle piccole cose che funzionano. Questa cosa qua la dimentichiamo spessissimo, perché emotivamente la difficoltà prende sempre, ti prende un sacco di RAM. E quindi ti invade tutto l'orizzonte. Accorgerti delle cose che funzionano diventa difficile, perché hai tutto lo sguardo offuscato dalla cosa che ti sembra almeno non funzionare. Quindi questo lo condivido appieno, perché quello che dicevo prima su appunto i piccoli miglioramenti, la strumentazione, quello è stato anche un altro modo per farmi forza quando poi, perché nel primo anno e mezzo del canale era tutto tempo, io dicevo investito, ma alcuni potrebbero dire buttato, se non avessi cominciato a monetizzare quello che stavo facendo sarebbe diventato tempo buttato. E quindi sì, sono molto molto d'accordo con questo. E dall'altra parte si vedono delle caratteristiche, perché io sono molto attento al progetto UESA, UESA Channel, UESA Pix, UESA Page, UESA qua, UESA là, e c'è anche UESA Play. E allora lì, sai, io non ti ho mai commentato su quel canale, però sappi che ho visto quasi tutto. Non ho visto le blind run, però io i video che pubblichi li ho visti quasi tutti, perché mi è interessato molto, a me interessa vedere questo lato delle persone, e io li ho visto, quella che proprio si chiama struggle, cioè nel senso un combattimento. Sì. Allora vorrei chiederti un po' questa cosa, da dove arriva quel UESA Channel liscio come l'olio, via come un treno, UESA Play ha un'anima diversa.
Ah, è l'anima infantile. Uh-huh. Io faccio parte di una generazione che è cresciuta non con Kant e Hegel, non vengo assolutamente da una famiglia che mi poteva dare questo genere di retroterra, ma sono cresciuto davanti alla televisione, lasciato davanti alla televisione a guardare i cartoni giapponesi, e un giorno che ricordo inevitabilmente con una dolcezza che non ti potrei descrivere, era il Natale del 1992, trovai un Super Nintendo e sotto la mia TV, da quel giorno in poi, c'erano Super Mario, Zelda e Street Fighter. È una passione che per me è molto infanzia, è molto leggerezza di un'età nella quale il tempo non esiste. Amaramente però quel tempo esisteva, e in un modo o nell'altro se ne pagano le conseguenze, le ho senz'altro pagate anch'io. Però è anche la scoperta che poi non è una passione inutile, non è una passione a vuoto, la scoperta che il medium videoludico non è solo, perché lo è anche ed è infatti molto pericoloso, io sono sempre estremamente ipercritico nei confronti del medium videoludico e dei suoi rischi, che non sono quelli del gioco a Call of Duty vado a sparare alle persone, ma che sono quelli legati alla gestione del tempo, ovviamente, però non è solo spreco del proprio tempo, è anche viaggi per degli altrove che sono meravigliosi e che altre forme d'arte, diciamolo pure, non ti possono dare, non in quel modo, ognuna ha le sue caratteristiche peculiari, naturalmente, e quindi ho sempre cercato di esprimere la parte per me nobile di quell'esperienza, e anche di salvare la parte nobile di quell'esperienza, sapendo che non mi libererò mai di quella passione. E quindi UESA Play è il mio struggle, perché non funziona, perché non funziona? Prima di tutto perché non ho tempo, e non può essere un'attività primaria, e quindi mi fa quasi sorridere pensare a come cerco di fare videogiochi su YouTube, mi accorgo che non serve un cazzo e che non ho tempo, e poi ci riprovo e poi fallisco e poi ci riprovo, ma so benissimo che non finirà mai questa lotta, anche perché vorrei riuscire a dire alle persone che non lo sanno quanto è straordinario. Tu ora stai giocando a Nier Automata, se non sbaglio, Rick, quanto è un'opera che, se hai la pazienza, perché dovrai avere un po' di pazienza di arrivare alla fine, la vera fine, è qualcosa di indimenticabile e unico che ti rimarrà per tutta la vita, quanto è straordinario un Dark Souls, o quanto è straordinario un To The Moon, o opere di questo genere, che sono preziosissime e che sono anche un pochino il cuore di una generazione che per molti versi è una generazione perduta. Non sto parlando di tutta una generazione, ma di quella generazione di bambini in casa davanti al televisore, che non hanno avuto tanto altro e che forse si sono anche un po' persi davanti a questo televisore che poi diventerà il computer, eccetera, ma ai quali vorrei riconoscere un cuore che in realtà è fatto anche di esperienze che sono magnifiche e che in realtà solo loro conoscono a volte, se pensiamo ai super nerd, no? Quindi c'è qualche cosa di buono e quindi sarà sempre un avanti e indietro. Ovviamente non può essere il centro della mia attività perché è un'altra cosa che mi appartiene tanto, ha funzionato, però lo sai, io sarò sempre lì in quello struggle, non ci posso fare nulla.
Mamma mia, tutte le volte che la gente mi scrive e mi dice: ma perché non fai dei gameplay? Dico: ma vaffanculo, ma sei fuori, ma io voglio giocare in quegli spizzichi di tempo che mi scelgo io, ma non posso farlo. Infatti io ho una grande ammirazione per chi riesce a farlo in maniera, perché veramente riuscire a usare i videogiochi in quel modo per me sarebbe completamente impossibile. E, peraltro, visto che qualche giorno fa su Daily Cogito abbiamo parlato di hackeraggio del cervello, io al videogioco mi sono perché io i videogiochi li ho avuti fin dall'inizio. Io a 7 anni ho avuto il Nintendo ES, che è il primissimo, che
il
è
NES, certo,
il
certo.
NES, esatto. E quindi da quel momento io li ho avuti tutti. E però il momento in cui mi sono innamorato completamente è stato nel periodo in cui contemporaneamente leggevo Il Signore degli Anelli e giocavo a Ocarina of Time.
Wow.
Cioè, tu ti immagini che crasi mentale è accaduta in quel momento nella mente di un tredicenne, avevo 13 anni. Cioè, mi si è spappolato il cervello, perché il pomeriggio, cioè il mattino leggevo Tolkien, era un'estate, io mi ricordo era estate, ed era un'estate in cui non siamo andati in vacanza per vari motivi, quindi sono stato a casa, e la mattina leggevo Tolkien e il pomeriggio giocavo a Zelda Ocarina of Time. Io sono venuto
fuori. Che meraviglia.
Due mesi che ero un'altra persona. E poi mi bestemmio contro quando penso che durante il periodo universitario scientemente ho deciso di abbandonare i videogiochi. Ho detto: adesso basta, perché altrimenti non riuscivo a studiare, perché a casa avevamo una PlayStation e ho detto: ragazzi, cioè io devo cancellare questa stanza, questa televisione dalla mia agenda. E quanto mi sono perso in quei 10 anni, adesso sto rincorrendo per recuperare delle cose bellissime, ma non riuscirò mai a recuperare neanche il 10% di quello che dovrei recuperare. Però sì, io sono d'accordo, il videogioco in realtà, se tu guardi i discorsi che si fanno oggi sui videogiochi, sembrano i discorsi che si facevano al cinema negli anni 20. Cioè, negli anni 20 tantissimi intellettuali dicevano: il cinema rovina la vista delle persone, il cervello delle persone, non racconta storie e sicuramente morirà entro i prossimi 15 anni. Tutti scrivevano così, erano pochissimi quelli che ci credevano nel cinema fra gli anni 20. Negli anni 30 hanno cominciato a cambiare un po', perché i primi grandi... Però se ci pensi, il videogioco esiste per come lo intendiamo oggi, voglio dire, non prendo dal Commodore 64 all'Atari, sì, momenti, però il videogioco narrativo ha cominciato a fine anni 90, ok? In seconda metà degli anni 90, un po' prima, ok?
Ad essere diffuso, sì, sai, qua si potrebbero aprire 100.000
parentesi. È vero.
Potrei parlarti
è vero.
Di avventure testuali che precedono le avventure grafiche, primi anni 80. La verità è che sì, il videogioco anche maturo è qualche cosa che inizia ad affermarsi recentemente, ovviamente ai suoi prodromi, su questo non c'è dubbio.
Certo. E quindi se io guardo mi accorgo che il modo con cui oggi vengono stigmatizzati i videogiochi è molto simile al modo in cui venivano stigmatizzati i film a inizio Novecento, e forse mi rendo conto che nei prossimi 50-60 anni i videogiochi potrebbero prendere il ruolo che il cinema ha avuto nel Novecento, quindi potrebbero veramente diventare una forma d'arte riconosciuta da tutti, già in alcuni aspetti secondo me lo sono, poi non apriamo il capitolo di cosa potrebbe essere arte, perché sennò qua facciamo altre 2 ore e mezza, però indubbiamente ci troviamo di fronte a quello che potrebbe essere considerato il linguaggio di questo secolo. L'interattività videoludica è il linguaggio di questo secolo, e le generazioni che oggi ci stanno crescendo domani useranno principalmente quella cosa lì. Secondo me è abbastanza inevitabile, per cui...
Sono d'accordo con te, poi secondo me il cinema non soffre, il videogioco, convivono, però oggi già commercialmente il mercato dei videogiochi è più grande del mercato cinematografico, quindi sai, i videogiochi hanno un problema in più, il videogioco tende al hackeraggio del cervello, tende a dare una blanda, non è la cocaina, ok, non è l'eroina, però tende a dare un qualche tipo di dipendenza. È problematico il videogioco, perché sai, sotto l'ombrello del termine videogioco tu hai il mangia soldi, mangia tempo del telefono cellulare e hai Shadow of the Colossus, quindi è un discorso complesso, ma sulla sua potenziale nobiltà e anche sul fatto che possa e stia già venendo e come riconosciuto come forma d'arte, sì, assolutamente.
Sì, assolutamente. Beh, io da questo punto di vista lo ribadisco sempre, io più che una dipendenza c'ho un'impossibilità di giocare a lungo. Perché la cosa che dico sempre, se io adesso mi metto a leggere, io posso leggere un libro anche per 2 ore e mezza, ma appena chiuso il libro posso fare qualsiasi altra cosa. Stessa cosa per un film, ti guardi un film di 1 ora e mezza, finito il film puoi metterti a scrivere, a leggere, a lavorare. Quando chiudo un videogioco, io per mezz'ora sono impossibilitato a fare qualsiasi cosa. Cioè io ho bisogno di un momento di quiescenza, ho bisogno di prendermi e calmarmi, cioè è come se montasse. E questa cosa è ciò che mi impedisce, per esempio, che mi ha impedito finora di giocare a Red Dead Redemption 2, che ho provato a iniziare per 3 volte e dopo ho dovuto smettere perché non riesco a dargli continuità. Quindi sì, beh, vedremo, sarà interessante vedere, ecco, una delle cose interessanti di questa contemporaneità sarà vedere quello che diventerà il videogioco, non solo tecnologicamente ma anche socialmente e perché
e come?
Politicamente per il nostro tempo, potrebbe diventare veramente molto bello da osservare.
Assolutamente.
Uesa, io penso che siamo all'oretta, quindi penso che qui possiamo anche andare a conclusione. Abbiamo detto un sacco di roba che in realtà non c'entrava nulla con l'argomento, ma è quello il bello, insomma, ci lasciamo trascinare dalle cose che interessano. Io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, che spero abbia dato molti spunti a chi ci ha ascoltato, insomma.
Ne ha dati moltissimi a me, quindi io sono molto contento. Rick, ti ringrazio tantissimo, è stato un vero piacere essere tuo ospite e saluto tutti i tuoi follower, è un vero onore essere qua, Rick. Davvero.
Sono davvero contento. Ragazzi, voi iscrivetevi al canale di Uesa, ma penso che ormai, insomma, più o meno tutti quelli che che seguono me siano, credo,
ormai condividiamo l'utenza, non ha neanche senso.
Sì, ormai è quasi, stavo dicendo una cosa, anzi la dico, è quasi un utero digitale in affitto. Io non so come l'ho partorita, ma penso che avrò creato degli incubi nelle persone che c'è, e magari anche in te, sicuramente in me sì. Quindi, insomma, seguite Uesa se non lo seguite già, e diffondete il video o il podcast, dipende dove avete ascoltato questa cosa, e noi ci risentiamo con Daily Cogito domani mattina e come sempre con tutto il resto, quello che ci attende. Grazie Uesa, grazie a tutti voi, buona domenica e non dimenticate mai, dillo tu Uesa, che
non è tutto noi a ciò che pensa.
Sei sempre più bravo Uesa, sempre più bravo. Ciao a tutti.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.